buongiorno, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un racconto dedicato al tema dei media, della stampa americana, in un momento difficile, quello segnato dall'attacco proprio alla libertà di espressione da parte di Trump e della sua amministrazione. Poi sarà la volta, come ogni prima domenica del mese, della rubrica Quante storie di Giulia Binazzi. Oggi Giulia ci segnala tre silent books, libri di sole immagini per ragazzi e ragazze. E infine Barbara Sorrentini intervista Marco Belpoliti in occasione dell'uscita del suo nuovo libro per Einaudi, Nord Nord. Domenica 2 marzo, siete all'ascolto della Domenica dei Libri. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Alcuni giorni fa Elio De Capitani, il regista e attore, mi segnalava l'andata in scena al Winter Garden di New York, un teatro di New York, di Good Night and Good Luck, il film del 2005 di George Clooney che appunto adesso diventa un testo teatrale. Non lo sapevo, sono andato a dare un'occhiata, lo spettacolo va in scena il 15 marzo. Mi è sembrata una notizia interessante da cui partire per fare una piccola riflessione su quello che sta succedendo negli Stati Uniti in tema di libertà di stampa, diciamo più in generale di libertà.
There are a certain kind of people wired a certain kind of way. Who know there's a story behind the story if you're bold enough to search for it. If you're passionate enough to speak out. If you're brave enough to stand up to the forces determined to keep you silent. No matter the consequences. There are a certain kind of people who are the lifeblood of democracy, never wavering, never faltering, never straying in their pursuit of what matters. And what matters?
Five and five.
Honesty.
Four.
Facts.
Three.
Integrity.
Two.
Accuracy.
One.
Truth. Good night and good luck.
Questo è il trailer dello spettacolo teatrale che segue la sceneggiatura del film del 2005 e che racconta una parte della storia e della vita di Edward Murrow, il giornalista radiofonico e televisivo americano che seguì per CBS la Seconda Guerra Mondiale in Europa e che poi sempre per CBS, ma televisione, condusse un famoso programma di attualità giornalistica, See It Now, dal 1951 al 1958, in cui Murrow portò avanti una critica serrata delle azioni di Joseph McCarthy, il senatore del Wisconsin, che mise in piedi una vera e propria crociata contro la presenza di comunisti, omosessuali, gente di sinistra nel governo e nell'amministrazione americana. Oltre alla commissione del Senato, in cui la condotta di McCarthy fu svelata e stigmatizzata, fu proprio il giornalista Edward Murrow, nel suo programma TV, a contribuire alla caduta del senatore del Wisconsin.
No one familiar with the history of his country can deny that congressional committees are useful. It is necessary to investigate before legislating. But the line between investigating and persecuting is a very fine one, and the junior senator from Wisconsin has stepped over it repeatedly. His primary achievement has been in confusing the public mind as between the internal and the external threats of communism. We must not confuse dissent with disloyalty. We must remember always that accusation is not proof, and that conviction depends upon evidence and due process of law. We will not walk in fear one of another. We will not be driven by fear into an age of unreason if we dig deep in our history and our doctrine, and remember that we are not descended from fearful men.
Questo è uno dei momenti più celebri di tutta la TV americana, i due minuti in cui Edward Murrow risponde al senatore McCarthy, che aveva accusato anche lui, cioè anche Murrow, di essere comunista. Edward Murrow risponde e distrugge McCarthy dicendo che non si deve confondere il dissenso con la slealtà, l'accusa con la prova e che la condanna dipende dalle evidenze, appunto dalle prove e dalle corrette procedure legali. Non andremo in giro avendo paura uno dell'altro, disse Murrow, non saremo condotti dalla paura in un'età di irragionevolezza e ricordate, dice, noi americani non discendiamo da uomini timorosi.
By deserting it at home. The actions of the junior senator from Wisconsin have caused alarm and dismay amongst our allies abroad. and given considerable comfort to our enemies. And whose fault is that? Not really his. He didn't create this situation of fear, he merely exploited it. And rather.
Good night and good luck, che era la frase con cui, lo ricordo, Edward Morrow concludeva i suoi pezzi, buonanotte e buona fortuna. Appunto, questo film uscì negli Stati Uniti nel 2005. George Clooney, che nel film recitava la parte del produttore di Morrow, mentre nella versione teatrale farà il giornalista, cioè reciterà la parte di Morrow stesso. Appunto, George Clooney aveva ragioni anche personali per rievocare e raccontare quella storia, quel giornalista. Clooney ha studiato giornalismo all'università e suo padre era un giornalista TV. C'è però un'altra ragione, probabilmente, che spiegava il film in quel momento particolare, il 2005. Gli Stati Uniti erano nel pieno di uno degli attacchi più duri alla libertà di espressione, di stampa, durante gli anni della War on Terror, della guerra al terrore, le guerre quindi in Afghanistan e in Iraq, in cui quindi ogni obiezione, ogni critica alla condotta dell'amministrazione Bush veniva giudicata come antipatriottica, come un cedimento ai nemici dell'America. Keep your eyes on me. Il fatto che questo testo e la figura di Edward Morrow ritornino d'attualità oggi ci suggerisce allora forse una cosa, che le libertà di stampa, di espressione, sono ancora una volta a rischio negli Stati Uniti.
Can we ask you some more questions, sir?
It doesn't bother me at all, but you know, I like real news, not fake news. Give fake news.
It's election interference fraud, and 60 Minutes should be taken off the air. They should. And CBS should lose its license.
That's a lot of fake news back there. Some are actually good and some are just absolutely terrible.
And I have this piece of glass here. But all we have really over here is the fake news, right? To get me, somebody would have to shoot through the fake news.
Più e più volte nel passato Trump si è scontrato con i media, accusati di diffondere fake news, di essere l'enemy of the people, cioè il nemico del popolo. A questo punto però sta succedendo qualcosa di più, di diverso, diciamo. Siamo, a quanto pare, di fronte ad una vera e propria strategia di intimidazione, a un tentativo di soggezione dei media che ha pochi confronti nella storia americana.
Moving forward, the White House press pool will be determined by the White House press team. Legacy outlets who have participated in the press pool for decades will still be allowed to join, fear not, but we will also be offering the privilege to well-deserving outlets who have never been allowed to share in this awesome responsibility. Just like we added a new media seat in this briefing room.
Questa è la voce di Caroline Leavitt, la press secretary, la capo ufficio stampa della Casa Bianca. Tra l'altro la più giovane capo ufficio stampa della storia americana. Ha 27 anni, sin dagli anni del college è diventata una supporter entusiasta di Trump. Comunque, quello che avete appena sentito è il momento in cui Leavitt annuncia che d'ora in poi l'ufficio stampa della Casa Bianca deciderà autonomamente quali media accogliere nell'Oval Office della Casa Bianca e in altri luoghi dove il presidente fa conferenze stampa o viaggia, per esempio l'Air One, l'aereo presidenziale. Si tratta appunto di luoghi con spazi ridotti, dove è possibile ospitare un numero ridotto di giornalisti. Da decenni a decidere chi partecipa a queste conferenze stampa, a questi incontri, ci pensa la White House Correspondents Association, l'associazione dei giornalisti della Casa Bianca, creata 111 anni fa e che è sempre stata indipendente, ha cioè stabilito da sé le proprie regole, decidendo quindi in totale autonomia quali media potessero avere accesso alle conferenze stampa più ristrette del presidente. Di solito appunto sono state scelte agenzie, grandi giornali, TV di differente orientamento, in modo proprio che l'informazione poi ricadesse in maniera equilibrata su tutti gli altri media nel mondo. Martedì scorso Levitt ha però appunto annunciato che d'ora in poi sarà il suo ufficio, l'ufficio stampa della Casa Bianca, a decidere chi può partecipare e chi non può partecipare alle conferenze stampa di Trump. La decisione viene giustificata con la volontà di accogliere i new media, quindi i media in rete, i social, negli spazi dove appunto si muove il presidente. In realtà la scelta è stata considerata un modo per limitare l'accesso a quei media, a quei giornalisti che vengono considerati ostili.
And so the question here is this setting a precedent that this White House will retaliate against reporters who don't use the language that you guys believe reporters should use? And how does that align with the First Amendment commitment that you were just talking about?
I was very upfront in my briefing on day one that if we feel that there are lies being pushed by outlets in this room, we are going to hold those lies accountable. And it is a fact that the body of water off the coast of Louisiana is called the Gulf of America. And I'm not sure why news outlets don't want to call it that, but that is what it is.
Del resto, proprio Levitt, l'avete sentito, in una precedente conferenza stampa, aveva spiegato che questa amministrazione, l'amministrazione Trump, non intende accettare quelle che lei ha definito, Levitt ha definito, le bugie della stampa. Il riferimento, per esempio, è alla decisione di impedire l'accesso al reporter di Associated Press. Associated Press che si è rifiutata di chiamare il Golfo del Messico Golfo d'America, secondo appunto la scelta di Trump di ribattezzare l'intero specchio d'acqua nell'Oceano Atlantico. Comunque, c'è già stato un primo effetto concreto alla decisione dell'amministrazione di decidere quali giornalisti ammettere e quali no alle conferenze stampa. Mercoledì, appunto, c'è stata la prima riunione del gabinetto Trump, aperta alla stampa. Associated Press, Reuters, Huffington Post sono stati esclusi. La decisione è così clamorosa, cioè decidere i giornalisti da ammettere per far domande, la decisione appunto è così clamorosa che anche Fox News, tradizionalmente vicina appunto ai repubblicani, tradizionalmente vicina a Donald Trump, anche Fox News ha protestato.
If you wanna have fun, come on with me. You can stay all night and play with my TV. TV is the thing this year. TV is the thing this year. Radio is great, but it's out of date. TV is the thing this year. Last night I was watching old Tom Mix. My TV broke and I was in a fix. I got on the phone to call my man and said, get here, daddy, as fast as you can.
Come dicevo, non si tratta di un fenomeno nuovo. Gli Stati Uniti sono un paese che si gloria, si autocelebra per il fatto di tenere nella massima considerazione la libertà di espressione, il free speech. In realtà sono stati diversi i momenti nella storia americana in cui giornalisti, intellettuali, artisti sono stati perseguitati per le loro idee. Basta ricordare gli anni dell'isteria anticomunista tra la seconda metà degli anni 40 e i primi anni 50. Counter Attack, una pubblicazione creata nel 1947 da tre ex agenti dell'FBI, veniva regolarmente inviata ai dirigenti di radio, di TV e agli sponsor per suggerire gli ospiti che non dovevano essere invitati nei programmi. Tra questi, tra i tanti, Dashiell Hammett, Dorothy Parker, Arthur Miller, Elia Kazan, Edward Mitrick, Orson Welles, Edward G. Robinson, Burgess Meredith, Ruth Gordon, Leonard Bernstein, Aaron Copland, Lena Horne, Pete Seeger. Giornalisti e scrittori vennero banditi come registi, attori, musicisti.
When we think of the media in this country, the problem is that they have a sense of self-righteousness, a double standard on issue after issue after issue. They can find everything wrong with somebody else, but they will not look inside and ever admit that they could be wrong themselves.
Altro momento classico dello scontro tra potere politico e media è stato ovviamente la presidenza di Richard Nixon. Nixon venne rieletto nel 1972 con una maggioranza molto forte, batté allora il suo avversario democratico George McGovern in tutti gli stati americani tranne Massachusetts e Washington D.C. Il voto venne considerato da Nixon e dai suoi una solida presa di posizione del popolo americano a favore del presidente che iniziava il suo secondo mandato, a dispetto poi delle notizie, delle accuse sul fatto che dei suoi collaboratori avessero violato la legge e avessero violato il quartier generale democratico a Washington D.C. per sabotare gli avversari e mantenere Nixon al potere, l'inizio del Watergate. Nixon, rafforzato dal voto, progettò una serie di misure che erano una sorta di vendetta nei confronti della stampa, per esempio il taglio dei fondi alla Liberal PBS, la televisione, e il ritiro delle licenze per alcune emittenti locali considerate ostili. Il precipitare degli eventi, l'allargarsi dello scandalo del Watergate bloccò i piani di Nixon. Allora la stampa, ma verrebbe da dire la società americana, l'opinione pubblica e le istituzioni, si mostrarono più forti della censura.
Systematically of the United States on trade. It's a disgrace. So it's not an easy negotiation. John Roberts, go ahead, John. No. John Roberts, go ahead. CNN's fake news. I don't take questions. I don't take questions from CNN. CNN is fake news. I don't take questions from CNN. John Roberts.
Quanto succede oggi potrebbe dunque essere visto come un capitolo nuovo di uno scontro antico. In realtà oggi le cose sono sostanzialmente diverse e in qualche modo appunto più preoccupanti. Anzitutto la democrazia americana ha conosciuto la progressiva erosione di molte sue istituzioni. Il sistema di pesi e contrappesi è stato pesantemente violato. Corte Suprema, una serie di organi di garanzia sono finiti sotto il controllo stretto di Trump e dei suoi uomini. I tribunali stanno emettendo una serie di sentenze per bloccare gli ordini esecutivi della Casa Bianca. Ma l'amministrazione dà più di un segnale in questi giorni, in queste settimane, di non voler rispettare le decisioni dei tribunali, alimentando quindi i timori, le paure per una crisi costituzionale, cioè uno scontro tra amministrazione e giustizia e tribunali. L'America 2025 è dunque, per certi versi, rispetto al passato, un luogo meno aperto, meno capace di tutelare diritti e libertà. Questo rende quindi il lavoro dei media più difficile e più faticoso. Ma non si tratta solo di questo, c'è anche qualcosa d'altro.
President Donald Trump has won the first round of a lawsuit filed by the Associated Press after the White House barred the news organization from official.
Trump e i suoi avvocati stanno infatti perseguendo ormai da mesi una strategia di cause legali contro i media, che sono ovviamente costose, che costringono i media, dal New York Times a giornali quotidiani più locali come il Des Moines Register, li costringono appunto a pagare, ad allargare i propri uffici legali, ad aumentare le spese legali. E poi ci sono le minacce governative di non rinnovare le licenze alle TV, a quelle TV che vengono considerate non allineate. C'è la Federal Communications Commission, l'organo che si occupa del radio televisivo e che ora è guidato da un fedelissimo di Trump, Brendan Carr. C'è appunto la Federal Communications Commission che fa partire inchieste sulla televisione PBS, su una radio famosissima NPR, che sono appunto finanziate entrambi con i soldi pubblici. E poi c'è il nuovo direttore dell'FBI, Kash Patel, che nel passato ha detto di voler sbattere in galera quei giornalisti che hanno attaccato Trump. La situazione quindi è difficile e pericolosa per la libertà dei media, ma non sembra che la reazione sia all'altezza del rischio.
Well, Bill, the work that we have done has resulted in a number of movements in that region by Israel that were very much prompted by or a result of many things.
Recentemente CBS è stata portata in tribunale da Donald Trump in una causa milionaria. L'accusa di Trump era che l'intervista che 60 Minutes, un programma storico di CBS, appunto quell'intervista fatta appunto a Kamala Harris in campagna elettorale, era stata editata, montata per favorire la candidata democratica. Questa appunto l'accusa di Trump, un'accusa che lui ha portato in tribunale. CBS invece di di citare a sua volta il presidente per aver attaccato la libertà di stampa, CBS si è piegata al volere di Trump e ha reso pubblica la versione originale, non montata, dell'intervista per mostrare che non aveva toccato nulla per favorire Harris.
Jeff Bezos wants to change things at the Washington Post's opinion section. He would like opinion writers to narrow in on two things: personal liberties and free markets. He said that they will cover other things.
Altro fatto importante, inquietante verrebbe da dire, degli ultimi giorni: Jeff Bezos, il proprietario del Washington Post, ha annunciato che d'ora in poi la pagina delle opinioni op-ed del quotidiano di Washington accoglierà esclusivamente contributi che siano a favore delle libertà personali e del libero mercato. Si tratta di una intromissione nelle questioni editoriali che ovviamente va contro il free speech e la libertà di opinione. Per dire, un'opinione di Bernie Sanders verrebbe accolta. Si tratta di un'intromissione che ha portato alle dimissioni del responsabile della pagina delle opinioni, David Shipley.
I was just appalled. I couldn't believe that he was doing that. I mean, Jeff Bezos has always talked about having a variety of points of view on the op-ed page and welcoming that. The direction of the newspaper most recently has been to make sure that the coverage reflects, as they put it, all of America. And this is runs totally counter to that. And so I was certainly disappointed, but really disgusted.
Sorpreso, deluso, disgustato, si è definito Martin Baron, l'ex direttore del Washington Post, di fronte alla decisione di Jeff Bezos di limitare lo spettro ideologico, culturale di chi può scrivere per la sezione op-ed del Washington Post. Una decisione che ovviamente va in direzione degli orientamenti ideologici della nuova amministrazione Trump.
And that will be the opinion that he himself holds.
Se ci si interroga poi sulle ragioni di questa disponibilità, potremmo dire anche arrendevolezza dei media nei confronti del potere politico, non ci vuole molto a trovare una risposta. La Federal Communications Commission, trampiana, deve infatti dare l'ok ad una fusione tra Paramount, società che fa parte dello stesso gruppo di CBS, e Skydance. Quanto a Jeff Bezos, oltre a possedere il Washington Post, è anche ovviamente il proprietario di Amazon. In quanto proprietario di questo colosso dei servizi, Bezos ha bisogno di non avere contro il governo americano, il governo Trump. I media quindi fanno parte oggi sempre di più di conglomerati in cui l'informazione è soltanto una parte e non la più importante. Questo rende i media tendenzialmente più deboli rispetto al passato, più disponibili ad ascoltare, ad accogliere, potremmo dire, i diktat del potere politico.
Quarter to three, there's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe.
Minacce legali, pressioni economiche, ostacoli al lavoro dei reporter, dei giornalisti. Ci sono molti mezzi per indebolire il quarto potere e l'amministrazione Trump li sta utilizzando tutti. In più, appunto, c'è una temperie politica, culturale che mostra una deriva sempre più autoritaria.
Jane, even though we somehow get to call you our colleague, you are absolutely peerless. It's my honor to present the Screen Actors Guild Life Achievement Award to you, the sublime Jane Fonda.
Alcuni giorni fa Jane Fonda ha ricevuto un premio importante, lo Screen Actors Guild Life Achievement Award, un riconoscimento da parte del sindacato degli attori americani al lavoro di questa fantastica attrice. Fonda, 87 anni, ha fatto un discorso di straordinaria forza, ricordando di come in passato Hollywood è stata al centro di attacchi, di tentativi di purghe da parte del potere politico e di come però il cinema americano si è sempre ribellato al potere, alla repressione della politica. Jane Fonda ha ricordato altri momenti difficili della storia americana del Novecento, che lei peraltro ha vissuto personalmente, e poi ha chiesto ai presenti:
Have any of you ever watched a documentary of one of the great social movements, like apartheid or our civil rights movement or Stonewall, and asked yourself, would you have been able to take the hoses and the batons and the dogs? We don't have to wonder anymore because we are in our documentary moment. This is it. And it's not a rehearsal. This is it. And we mustn't for a moment kid ourselves about what's happening. This is big time serious, folks. So let's be brave.
Ecco, Jane Fonda ha chiesto: avete mai visto quei documentari sull'apartheid, sul movimento per i diritti civili, su Stonewall? E vi siete mai domandati se voi sareste stati capaci di sfidare le botte, i cani, gli idranti, insomma la repressione del potere politico? Ecco, ha detto Jane Fonda, non ve lo dovete più domandare, perché quel momento è arrivato, siamo in quel documentario. È un momento grave, serio, è il momento appunto della repressione più forte, più dura, da parte del potere politico.
There will still be love, there will still be beauty, and there will be an ocean of truth for us to swim in. Let's make it so. Thank you for this encouragement. Thank you.
There'll be another spring.
La voce e la musica che abbiamo ascoltato in questo servizio è quella di Diane Reeves, che registrò la colonna sonora di Good Night and Good Luck, il film da cui ora appunto viene tratto lo spettacolo teatrale che va in scena alla Winter Theatre di New York, da cui siamo partiti per questo nostro racconto del rapporto tra media e politica oggi. Spettacolo che appunto mi è stato segnalato, lo ringrazio, da Elio De Capitani, che mi ha anche invitato ad andarlo a vedere. Ho guardato i prezzi, si parte da oltre $300, forse un po' troppo per me ora. Le prime settimane sono comunque in buona parte esaurite. Un buon segno, verrebbe da dire, nella speranza appunto che there be another spring, che ci sarà un'altra primavera. Together for the sky is bluer. La Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora la rubrica tradizionale della prima domenica del mese.
Quante storie?
Quante storie di Giulia Binazzi, la rubrica di libri per ragazzi e ragazze. Buongiorno Giulia.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno alle ascoltatrici.
Allora, tre libri oggi per questa prima domenica di marzo, non li lega un tema come al solito, ma una forma, cioè quella del silent book, che allora io immagino, ovviamente diciamo un libro soltanto di illustrazioni, di immagini, e sono libri, quelli che appunto ci consiglierai, per ragazzi molto giovani, oppure come dire il pubblico può essere più vasto, Giulia?
Guarda Roberto, secondo me in realtà un po' tutti i libri che cataloghiamo per bambini e per bambine sono libri che possono leggere sia persone di diverse età. I libri silent in particolare, secondo me, non avendo appunto parole, sono proprio lasciati alla fantasia e all'immaginazione di chi li sfoglia, quindi adatti ad ogni età. Sicuramente i bambini e le bambine piccole possono forse appassionarsi in un modo più immediato, però io li trovo davvero adatti anche per gli adulti. Io stessa ne sono molto appassionata, e anche per ragazzi ragazzine, ragazzini più grandi.
Ecco, allora tra l'altro io mi sono andato a guardare un po' di anche di date di uscita di questi libri, non sono appunto usciti negli ultimi mesi, ma sono anche libri di alcuni anni fa, quindi vuol dire che, come dire, sono libri poi che restano importanti. Allora, primo libro, La grande avventura di Nara, di David Pintor, storia delle avventure tra una serie di creature fantastiche di questa bambina, Nara. Giulia.
Guarda, prima di cominciare con il primo libro volevo così condividere la scelta del Silent Book per questa puntata. Avevo un po' la sensazione, no, di essere immersi in grandi dichiarazioni, altisonanti, definitivi, senza dubbi. Quindi ho avuto un po' l'esigenza e la voglia di lasciare spazio al silenzio in termini così di scrittura, ma alla fantasia e all'immaginazione. Quindi sì, cominciamo con questo primo libro, un libro che racconta una giornata di Nara, che sembra una giornata normale, che invece diventa straordinaria, tra foreste, oceani, spazi infiniti, incontri con elefanti canterini, draghi e pianeti inesplorati. È un libro dove appunto questa deliziosa bambina davvero travolgente e piena di energia, con questa maglietta a righe, è accompagnata dal suo amico un cagnolino, fa tantissime avventure diverse. E l'autore è di grandissima maestria, proprio si percepisce dalla pienezza ma anche dalla semplicità di alcune tavole. E una cosa che mi è piaciuta moltissimo, che secondo me caratterizza questo libro, sono per esempio i fondi, perché cambiano tantissimo. Alcuni sono bianchi, dove si stagliano queste immagini potenti, altri molto scuri, altri pieni di colori, e quindi ogni volta c'è un cambio anche repentino di atmosfere che lo rende davvero un libro da sfogliare e risfogliare, un libro pieno di energia, travolgente, e anche mi viene da dire che dà una grandissima così botta di buon umore. Questa bambina sarà davvero, come dire, molto molto divertente sfogliare ogni pagina e vedere dove in quale guaio, in quale avventura si va a ficcare.
La grande avventura di Nara, di David Pintor, è un libro Mondadori, sono 888 pagine. Ora
no, 888 pagine.
No, no, 88 pagine.
Ah, okay.
88, mi ero sbagliato, sono 88 pagine, no, 888 troppo. Ora un libro Topi Pittori, Inverno, i libri delle stagioni, libri delle stagioni di Rautreau, Suzanne Berner, che raccontano le storie appunto di una piccola città. Ora in questo libro quantomeno è inverno. Giulia.
Sì, questo libro è un libro di una serie, ho scelto l'inverno, dove troviamo già nella copertina i protagonisti, che sono tanti personaggi diversi, che poi si ritroviamo all'interno di queste doppie pagine, dove viene appunto, come dicevi, raccontata un po' la vita in questa piccola cittadina, quindi la stazione, l'avvicinarsi del Natale, e in ogni tavola ci sono sia gli esterni che gli interni, per esempio, che ne so, l'interno del negozio del parrucchiere, l'interno di una casa dove si suona un pianoforte o dove c'è un dentista che visita, e i personaggi poi appunto scavalcano le varie pagine e fanno sempre cose diverse, però immersi in delle doppie pagine piene e strapiene di altri personaggi, di tantissimi particolari, e questa è proprio la caratteristica di questo libro, di essere un libro pieno di particolari, così che i ragazzini, le ragazzine, i bambini e le bambine che lo sfoglieranno ogni volta incontreranno qualcosa di nuovo. Perché alla prima lettura sicuramente non si vede tutto. E è un libro che ha un sapore un po' antico per certi aspetti, no? Cioè, non so, c'è Il cantiere, che è un po' un classico dei libri per l'infanzia, oppure La biblioteca. Mi sono chiesta quale potesse essere l'impatto di un libro così per un bambino, una bambina contemporanea. Ho trovato soltanto un telefonino e addirittura invece una cabina telefonica in una delle pagine, no? E mi sono detta che è un libro alla fine sì, che è un po' antico, però un libro anche senza tempo, e quindi un libro che va bene per ogni tempo e anche per i bambini e le bambine del 2025.
Inverno, i libri delle stagioni, un libro di Rautreau, Suzanne Berner, Topi Pittori, 14 pagine. Infine Il ladro di polli, di Beatrice Rodriguez. Qui ci sono diversi animali, volpe, gallina, l'orso, il coniglio. Giulia.
Sì, allora, prima di tutto lo ammetto, uno dei miei libri preferiti in assoluto, proprio uno dei miei libri del cuore, che racconta il rapimento di una gallina da parte di una volpe, e quindi tutto il libro, che è un libro molto stretto, un formato molto piccolo, racconta l'inseguimento da parte dell'orso, del coniglio e del gallo di questa volpe che rapisce la gallina, e che quindi scappano in mezzo al bosco, poi su una montagna, di notte, di giorno, e poi arrivano anche a prendere una barchetta e affrontare il mare, la tavola con le onde è stupenda perché è l'orso che fa da barca per gli inseguitori. E devo dirti che è un libro pieno di dolcezza, pieno, strapieno di ironia e di delicatezza. Il finale è un finale a sorpresa che non voglio svelare, che però lo renderà un libro da leggere e rileggere infinite volte e ogni volta rimanerne stupiti e davvero ammaliati.
Allora, Il ladro di polli di Beatrice Rodriguez, un libro Terre di mezzo, sono 32 pagine. Grazie ancora Giulia Binazzi, l'appuntamento con te e con Quante storie, la rubrica di editoria per ragazzi e ragazze, al prossimo mese. Grazie, ciao!
Ciao Roberto, ciao a tutti, ciao a tutte!
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora introduco brevemente la prossima segnalazione. Marco Belpoliti, scrittore e saggista, ci ha già dato libri che sono intrecci di riflessioni, descrizioni, racconto, incontri, viaggi del corpo e della mente. Penso per esempio a Pianura. Ritorna ora a questa dimensione, potremmo dire, di saggismo narrativo con Nord Nord, il suo ultimo libro pubblicato per Einaudi. Barbara Sorrentini lo ha intervistato.
Con noi in studio Marco Belpoliti. Buongiorno, benvenuto a Radio Popolare, Marco.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Con un nuovo libro, si intitola Nord Nord, edito da Einaudi, un titolo che ovviamente è la prima cosa che mi richiama, perché non è un libro sulla Lega, prima cosa da dire, però è un titolo che parla in un certo senso del Nord Italia.
Allora, il titolo non l'ho inventato io, è un'invenzione di Ernesto Franco, che è stato direttore editoriale Einaudi, purtroppo scomparso l'anno scorso in agosto. Quando io gli ho raccontato, diciamo, la trama del libro, la trama nel senso proprio dell'intreccio, allora lui mi ha detto Nord Nord, e mi è sembrato perfetto perché questo Nord Nord è il mio Nord, quindi è un raddoppiamento che è anche un possesso che io mi sono fatto di questo Nord. Ecco, non è la Lega. Io il libro sulla Lega l'ho già scritto ed è, si chiama La canottiera di Bossi ed è un'altra cosa. Questo è un libro anche narrativo, ecco, è un libro che mescola insieme due generi, insomma, il saggio, la narrazione, insomma, il confine tra l'uno e l'altra è un po' sottile.
Sì, infatti è molto sottile. Io ti avrei chiesto se si può definire come un saggio romanzato, perché c'è molto di tuo, c'è molto del territorio che racconti, quindi una ricerca pazzesca che non credo sia solo esclusivamente fatta sul campo.
No, allora, intanto forse non è un saggio romanzato, o se è un saggio romanzato, anche un romanzo assaggiato. Ecco, c'è un assaggio di romanzo, ci sono delle parti più narrative, altre meno. Comunque la ricerca, ma sono gli anni che io ho vissuto qua, insomma, oltre quasi una quarantina ormai. Sono un emigrante di lusso e quindi mi sono installato dall'Emilia Romagna, dalla mia terra, da Reggio Emilia, sono venuto qua al nord. Quindi è stato anche, come dire, un tentativo di radicarmi in questo luogo attraverso altri luoghi del nord che io ho attraversato, cioè Milano, la Brianza per prima, dove sono andato ad abitare, a Monza, dove ho insegnato l'Istituto d'Arte, e poi anche il nord di Bergamo, e poi altri nord che servono, insomma, come dire, per allargare questa idea di un nord che non esiste.
Ecco, quando dico esperienza fatta sul campo, certo, è evidente, tu parli di luoghi che sono nel tuo cuore, nel tuo vissuto, però c'è anche tutta una parte molto, non so dire se solo storica, antropologica, sul territorio, insomma una serie anche di, passami il termine, curiosità che non necessariamente si conoscono solo frequentando il luogo.
Beh, allora, intanto sono uno che passa il tempo a leggere e che fa l'insegnante universitario, per cui diciamo i libri sono lì, ecco, sono a portata di mano. Allora, il primo interesse da sempre era quello sui confini della Brianza. E Giampaolo Dossena, che mai dimenticato autore di una rubrica meravigliosa sul gioco, di libri sul gioco e di mille altre cose, io avevo scoperto un suo saggio dove lui si interrogava sui confini a Brianza, perché la Brianza è un territorio molto strano, perché è un territorio, ma è un territorio che morde, assaggia, include Milano, Monza, che ne risulta la capitale anche almeno sulle targhe automobilistiche, c'è la provincia di Lecco e poi insomma la Brianza, almeno 4-5 Brianze che sono contenute dentro la Brianza, è un territorio, è il retroterra di Milano, insomma. Quindi mi sono documentato, nel senso che ho cominciato a leggere per curiosità. A me il problema dei confini interessa molto, dato che ho vissuto sotto sotto la linea del Po. L'Emilia è nord, l'Emilia non è né centro né sud. E quindi questo nord, valicando il Po e andando verso i laghi, insomma verso questa parte settentrionale del paese, mi interessava saperne di più, per cui ho letto, insomma, poi ho ascoltato le persone e quindi ho messo insieme un po' di conoscenze.
Ma sì, infatti stai rispondendo con modestia, però in realtà il lavoro che c'è dietro è veramente il lavoro appunto di uno studioso e di un lettore, poi giustamente facendone un libro la ricerca c'è stata. Tu in questo libro ti rivolgi a un tu, no? Che diventa un po' un diario, una lettera, chi è? Sei tu? No,
no, no, il tu esiste e c'era un tu lo stesso, che è diciamo il tu a cui mi rivolgevo nel libro precedente a questo, di cui questo in qualche misura è una continuazione, che si chiama Pianura. Esiste, c'è, ma naturalmente è anche un personaggio inventato, nel senso che alcune cose sono vere, altre gliele attribuisco io, cioè è proprio come un personaggio di una narrazione, quindi non coincide mai perfettamente con la persona fisica che io ho in mente. È venuto così. Con Pianura ho cominciato a scrivere pensando a questa persona e veniva bene, cioè funzionava e tra l'altro poi nella letteratura italiana non ci sono molti libri narrativi o saggistici, vogliamo dire, con il soggetto grammaticale tu, rivolgersi a un tu. C'è un libro di Perec, L'uomo che dorme, che è tutto in seconda persona singolare, cioè con il tu. Questo non è un esercizio letterario il mio, è venuto in questo modo e funzionava, per cui quando mi sono rimesso a scrivere questo secondo volume, Nord Nord, mi è venuto di scrivere rivolgendomi a questa persona. Qualcheduno mi ha detto, nella recensione hanno scritto anche in questo modo, che finisce per essere il lettore quel tu. Ecco, se si pensa se è una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino, comincia proprio così, stai per cominciare a leggere un romanzo di Italo Calvino, se è una notte d'inverno un viaggiatore. Ha funzionato, quindi quello che funziona è, come dice Woody Allen, basta che funzioni.
Sì, poi è un tu che non è costante, salta fuori ogni tanto, a volte ti dimentichi e poi ritorna. E devo dire che ormai siamo talmente tanto tutti abituati un po' a parlare, ad avere questo monologo interiore, che è vero, il tu può essere io che penso e sì, che parlo, così come l'amico immaginario, questa forma epistolare diaristica che è molto affascinante perché si è persa.
Beh, diciamo che mi permette di tenere l'io narrante, cioè la voce narrante, non in primo piano, o quantomeno di sfumarla. Stefano Bartezzaghi, facendo una recensione su Repubblica, ha scritto una cosa che mi è piaciuta molto e che è un'immagine che faccio mia, perché poi spesso le idee intelligenti ce le hanno gli altri, bisogna prendere però al volo. Lui ha detto che è come in una fotografia o qualcosa del genere, cioè c'è l'ombra. Allora succede, no, che uno comincia a fotografare, sta per inquadrare qualcuno e vede che, essendo col sole alle spalle, c'è la sua ombra. Fa lo scatto. Ecco, sono così queste pagine. C'è la mia ombra, perché evidentemente c'è la voce narrativa che domina il racconto. Però l'ombra non è il corpo.
Abbiamo parlato Brianza 1, Brianza 2, c'è Bergamo anche.
Certo.
Però c'è Milano. E Milano è il luogo in cui forse compaiono anche più incontri con persone che hai conosciuto, che hai incontrato, che hanno formato la tua vita e la tua cultura, anche da Vincenzo Consolo. C'è Scianna, c'è Lea Vergine, insomma sono Gabriele Basilico e le sue immagini che riproponi scritte in qualche modo, no? Rivisitate, rifrequentate. Raccontaci anche questa parte.
Milano che cos'è? Milano è una capitale, insomma, qui la gente viene e quindi trovi delle persone interessanti. Quindi è venuto fuori, insomma, che questi incontri che io ho fatto costituiscono un po' come tanti tasselli del racconto, perché poi ognuno di questi tocca delle questioni. Ad esempio, Consolo e Scianna, che tu hai nominato, sono due siciliani venuti al nord. Uno, Scianna, si è adattato perfettamente, Consolo no. Scianna è il più siciliano dei due, conserva l'accento, i modi di fare, tutto quanto, la sua fotografia risente molto dell'essere siciliano, ma è diventato milanese, si è integrato. Consolo voleva andarsene via. Quando Formentini portò la Lega in comune a Milano, la prima volta, insomma, che ci fu un sindaco leghista, Consolo disse: me ne vado. Non se ne andò, per fortuna sua e nostra, però soffriva a stare qui. Un altro fotografo che a me interessa molto, che è appunto Basilico, ha sempre detto che il vuoto è il centro della sua fotografia. E se devo dare una definizione di Milano, una delle due o tre definizioni secondo me canoniche, Milano, una è che Milano riempie il vuoto, costruisce, edifica, non solo in senso, diciamo così, edilizio, cioè di costruzioni di case, grattacieli, torri e quant'altro. E proprio vuole riempire il vuoto, perché questo vuoto presenta dei problemi. E secondo me Basilico, con le sue fotografie, soprattutto nell'ultimo periodo, ha mostrato questo vuoto su cui si appoggia la città. L'altra cosa è che quasi contraddittoria, o come dire, quasi opposta a questa del vuoto, è che Milano mi fa venire in mente un'immagine, che è quella di Leonardo che sale sul Duomo per vedere più lontano, e allora si vedevano le montagne, insomma si vedeva un altro paesaggio, sono tutti appunti che stanno nei suoi manoscritti. Quindi bisogna salire in alto, già Milano sono 90 metri sul livello del mare, più ci aggiungi, per quanto non terminato, il Duomo, e quindi Milano è un luogo attraverso cui o mediante cui si guarda lontano. Ecco, sono due definizioni diverse, ma che mi danno la misura di una città complicata, complessa.
Basilico, che tra l'altro metti anche in copertina con uno dei suoi ritratti di fabbrica, la copertina del libro è di Gabriele, cioè hai scelto una foto,
certo,
di Gabriele Basilico. Nel libro ci sono alcune foto. Che foto sono? Perché hai scelto queste foto?
Ma per esempio ho chiesto a Shanna di fare la foto della casa di Consolo, che abitava in zona, diciamo in una zona vicino alla stessa casa attuale, via Volta al numero 20, e mi ha fatto la fotografia di quella casa, diciamo, e quindi ho messo dentro in alcuni casi delle foto che mi interessavano, che mi sembravano interessanti, salienti. Ci sono le foto fatte con la macchina, la Photomatic, nel corso di quasi 40 anni, forse di più, da Umberto Fiori. È un modo per muovere anche la pagina, per usare le immagini oltre alle parole, che è una cosa che a me interessa molto, perché le fotografie raccontano.
Sì, poi anche disegni, non solo fotografie, però diciamo che c'è un'immagine.
Sì, allora, quello del disegno è una mia mania, passione, diciamo.
Sono tuoi?
Sono miei, è una passione da dilettante, diciamo, che disegna così, ecco, in modo un po' scomposto, non elegante, però, insomma, piacevano anche all'editore, già ho disegnato in pianura e l'ho fatto la stessa cosa qua, ecco, muovono il libro, diventa più un oggetto, che è una cosa che a me interessa e piace.
All'inizio e alla fine del libro ci sono delle cartine, delle mappe che tu hai disegnato, appunto i confini, i fiumi, insomma sono tutti luoghi di cui parli nel libro. Parli molto appunto di territorio, di montagne, di fiumi, di rocce, di sassi, di erbe, di alberi, insomma quella parte un po' più naturale. A Milano naturalmente si parla molto di architettura, che ha anche una parte importante in questo capitolo, in queste pagine. Qual è il tuo rapporto poi con l'architettura?
Ma è il rapporto di uno che guarda. Ecco, no, c'è un mio posizionarmi, diciamo, di uno che va in giro come chiunque, guarda, alza gli occhi, osserva, vede cose che mi piacciono di più, cose che mi piacciono di meno. Però, diciamo, l'architettura, Milano è un museo a cielo aperto, perché insomma qui c'è stata l'architettura dal Liberty al modernismo, c'è stata l'architettura, insomma, più importante in Italia, in una città così significativa, così ricca, così decisiva nel livello della produzione industriale, commerciale, eccetera. Quindi senza l'architettura Milano non esiste, non c'è. Noi pensiamo per luoghi, e questi luoghi li pensiamo anche in rapporto appunto alle architetture che ci sono lì o intorno. Ecco, non so, pensiamo alla Torre di Pelli con la piazza Gaulenti, che non è una piazza perché è in salita, in alto. È vero che ci sono delle piazze, ad Ancona c'è la piazza del Duomo che ha i gradini, ma insomma è una piazza artificiale, circondata da questo grattacielo, che questa torre della banca che la circonda, insomma. Ecco, non si può non pensare, lì hanno messo delle vasche, dell'acqua, hanno cercato di rendere friendly questo luogo che è molto costruito. Però è una piazza dove tanta gente va, Ecco, sento molta gente anche dalla Brianza, dove io continuo in parte a vivere una parte dell'anno, che parlano di Piazza Gaiolenti come l'incontro con la città di Milano.
Stai scrivendo qualcos'altro? Cioè qual è il tuo prossimo libro?
Uno sicuramente, che l'ho promesso all'editore Guanda, è una breve biografia di Primo Levi, che insomma devo consegnare, insomma ho già cominciato a scrivere, è un autore di cui mi sono occupato, ho curato le opere, l'opera Omnia due volte. E poi c'è un terzo libro, dopo Pianura, Nord-Nord, c'è un terzo libro dove vorrei chiudere questa trilogia italiana, ecco, perché tramite me, le mie incontri, le amicizie, le persone che ho conosciuto, voglio raccontare un po' questo pezzo del paese. Adesso è stato il nord, prima è stata la pianura padana e poi insomma sto pensando al centro Italia, che l'Italia è un'Italia un po' dimenticata, ecco, che invece è molto interessante, è stata interessante nella storia, la storia di questa penisola.
Barbara Sorrentini ha intervistato Marco Belpoliti, il libro è Nord Nord, lo pubblica Einaudi, sono 288 pagine. E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi, un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao!